Un po' di blues per iniziare questa puntata con la giusta energia. Dicevamo, ad aprire gli eventi letterari di Alberi e di Guerra questa settimana sarà Giuliano da Empoli, saggista e politologo, in passato consigliere politico di Matteo Renzi, oggi professore di politica comparata a Parigi. L'anno scorso in Francia è uscito il suo primo romanzo, Il mago del Cremlino, in cui il professore italo-svizzero racconta la Russia contemporanea e restituisce un ritratto ravvicinato di Putin. Per la sua grande attualità e non solo, l'opera ha avuto un enorme successo, ha ricevuto il Grand Prix du Roman dell'Académie Française, è arrivato secondo al premio Goncourt ed è stato tradotto in moltissime lingue. In italiano è uscito per Mondadori. Suoi anche i saggi Gli ingegneri del caos, teoria e tecnica dell'internazionale populista, e poi La rabbia e l'algoritmo, il grillismo preso sul serio. Di politica, algoritmi, rabbia, derive tecnologiche, Giuliano da Empoli ha parlato con la collega Natascia Fioretti. Sentiamo.
Giuliano da Empoli questa settimana, giovedì alle 20.30, inaugurerà l'11ª edizione degli eventi letterari al Palacinema di Locarno. È nostro ospite qui a Rete 2, allora ben trovato, benvenuto a Rete 2 Giuliano da Empoli.
Grazie, buongiorno.
Allora, partendo da lontano e da una domanda semplice, che cosa l'affascina Giuliano da Empoli della politica innanzitutto?
Ma guardi, io ci sono forse un po' nato dentro, perché anche che mio padre, pur non facendo politica, se ne è occupato e ne è anche stato vittima a un certo punto, quindi è stato vittima di un attentato terroristico quando io ero molto giovane, quindi è possibile che ci sia stata fin dall'inizio una forma di immersione, soprattutto in questa dimensione un po' violenta della politica. Io credo che la missione della politica sia molto alta, perché sia quella di impedire in fondo alle persone di uccidersi tra di loro o di impedire la violenza, ecco, di mediarla, però proprio per questa ragione è un'attività che concentra in sé un tasso di violenza molto molto elevato e questo la rende spesso abbastanza pericolosa.
Ecco, un'altra curiosità che avevo, vista anche la sua esperienza sul campo, lei che cosa preferisce? Preferisce avere una certa distanza per poter osservare meglio oppure una certa prossimità con l'ambito politico?
Io ho sempre mantenuto una distanza, questo tra l'altro è un po' anche uno dei temi centrali del mio romanzo Il mago del Cremlino. La differenza tra il politico e il suo consigliere: il politico è al 100% impegnato nella sua azione, non potrebbe essere altrimenti e quindi non ha nessuna distanza rispetto ad essa. Il consigliere ha una natura differente, non vuole prendere il posto del politico. Se volesse farlo, e ce ne sono evidentemente, farebbe male il suo mestiere, perché il suo ruolo è quello di mantenere appunto una certa distanza in modo da continuare a leggere le situazioni correttamente, mentre intorno al potente e al potere si forma sempre un po' una nebbia che lo avvolge inevitabilmente, i meccanismi della corte, eccetera. E quindi questa distanza gli consente in effetti intanto di proteggersi un po' e eventualmente anche di fare una vita più o meno normale, ma soprattutto di analizzare le situazioni correttamente e di cercare di dare i consigli giusti, che a quel punto molto spesso però non sono graditi, perché spesso saranno magari in contrasto con quello che il politico ha voglia di sentirsi dire, con quello che la sua corte continua a ripetergli per compiacerlo.
In apertura abbiamo citato il suo saggio Gli ingegneri del caos. Allora, intanto volevo chiederle chi sono questi ingegneri del caos.
Gli ingegneri del caos sono degli spin doctor, degli esperti di comunicazione che hanno trasferito in politica il meccanismo di funzionamento delle grandi piattaforme internet, come funzionano Facebook, Google, YouTube, pur nella differenza dei servizi che offrono. Ebbene, funzionano sulla base di un solo criterio, che è l'engagement, cioè quanto tempo gli utenti passano sulla piattaforma e quante reazioni, quanti like, quante interazioni producono. Quindi non interessa a queste piattaforme, non è che siano fondamentalmente vogliano diffondere fake news o contenuti estremi, però semplicemente non distinguono il vero dal falso, non distinguono il bene dal male, non distinguono il moderato dall'estremo, spingono, basano solo sull'unico criterio di valutazione dell'ingaggio del pubblico. Ecco, questi ingegneri del caos, utilizzando evidentemente anche le piattaforme, i social media, i nuovi strumenti di comunicazione, applicano lo stesso metodo alla politica, quindi non si preoccupano troppo della coerenza o della veridicità di quello che affermano, ma puntano a generare il massimo ingaggio possibile, anche eventualmente contraddicendosi o spargendo delle informazioni che non corrispondono alla verità.
Ecco, allora qui a me viene in mente, parlando di engagement, del massimo ingaggio possibile, il concetto di rabbia, no? Che lei analizza anche proprio in rapporto alla politica, alle piattaforme tecnologiche. La rabbia è anche contenuta nel titolo, insomma, del saggio che citavamo prima, sulla rabbia, l'algoritmo, il grillismo preso sul serio, e poi nel suo romanzo ci dice che già Stalin aveva capito che la rabbia è strutturale. Allora qual è il nesso? Ci spiega qual è il nesso tra politica, piattaforme tecnologiche e rabbia?
Sì, la rabbia esiste evidentemente in tutte le società e in tutte le epoche. Peter Sloterdijk, il filosofo tedesco, dice che per questa ragione nel corso del tempo ci sono state quelle che lui chiama delle banche della rabbia, cioè delle istituzioni che vanno dalla Chiesa ai moderni partiti comunisti e socialisti, per esempio del Novecento, che convogliavano questa rabbia, in qualche modo se ne nutrivano, ma poi compromettevano di reinvestirla in un contesto diverso e quindi la gestivano, ecco, nel futuro, costruivano un progetto ultraterreno nel caso della Chiesa o terreno di rivoluzione futura nel caso del socialismo. Queste banche della collera di cui parla Sloterdijk si sono indebolite nel corso degli ultimi decenni e quindi molta rabbia è rimasta un po' allo stato brado, non è più stata gestita. I partiti della sinistra, per esempio, non la intercettano più perché si sono normalizzati, accettano lo status quo, difficilmente vogliono trasformarlo. Questa rabbia quindi è rimasta allo stato brado, è andata crescendo negli ultimi anni a causa delle trasformazioni che le nostre società vivono e che molte parti delle opinioni pubbliche vivono male, come una perdita di controllo sul loro destino e sull'ambiente nel quale vivono. E ecco che i nuovi media si sono presentati come lo strumento ideale per moltiplicare questa rabbia, perché, le dicevo, le piattaforme funzionano sulla base dell'engagement, restituiscono evidentemente a ciascuno quello che ha voglia, i contenuti che sono suscettibili di ingaggiarlo, però lo fanno non in modo del tutto obiettivo. Il mio amico Guillaume Chazelot, che è un ex di YouTube, ha studiato il funzionamento di questa piattaforma, per esempio, e ha notato che sì, YouTube, se lei chiede un video sul funzionamento del sistema solare o su un tema politico, le rimanda quello che lei ha chiesto, però le manda anche tendenzialmente dei contenuti più estremi, contenuti terrapiattisti, dei contenuti politici estremi che fanno reagire di più. E quindi, ecco, la combinazione di questa rabbia che si muove nell'atmosfera e di queste piattaforme che possono essere utilizzate dagli ingegneri del caos per andare a pescare nelle tasche di rabbia, per moltiplicarle, per infilare le persone dentro delle bolle e dentro delle spirali sempre più autoreferenziali e sempre più estreme. Questa formula della rabbia e dell'algoritmo io credo che serva un po' a definire il clima che viviamo in molti sistemi politici, forse in Svizzera per fortuna un po' meno che altrove, ma certamente in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, eccetera.
E senta, qui la domanda nasce spontanea, e ora con ChatGPT che cosa succederà allora? Ci sarà una moltiplicazione ulteriore?
Sì, tutti i fenomeni ai quali abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni prendono un'ulteriore accelerazione esponenziale, incluse tutte le possibilità di falsificazione, di creazione di contenuti artificiali, l'intelligenza artificiale, la possibilità adesso anche di realizzare dei video, degli audio completamente falsi e ma indistinguibili dagli originali. Tutto questo è destinato ancora ad accrescere il caos informativo nel quale viviamo.
L'appuntamento con Giuliano da Empoli, lo ricordiamo, era intervistato da Natascia Fioretti, è per domani alle 20.30 al Palacinema di Locarno, mentre l'intervista completa e il suo racconto del mago del Cremlino si potrà ascoltare questo sabato in Alice alle 14.35.